Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Forestiero sono qui sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti che deviano dai tuoi comandi. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho custodito i tuoi insegnamenti. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Questo desiderio di contemplare il comando del Signore come via, come vita, come luce, come verità, ci fa ritrovare questa sera intorno ancora una volta alla parola del Signore. Il testo che vorrei proporvi, anche perché è un testo da una parte densissimo e dall'altra parte dice qual è storicamente il manifestarsi della misericordia nella terra, dentro la storia, è un testo che conosciamo molto bene dalla liturgia, è il grande inno che troviamo in Filippesi, capitolo 2. Sapete che questo testo, come profondità teologica, dagli specialisti è considerato ancora di più, se possibile, di peso, più ancora del prologo del Vangelo di Giovanni. Il mistero dell'incarnazione, in questo inno che probabilmente è pre-paolino, che Paolo trova, e quindi sono, come dire, è la confessione nella fede delle prime comunità credenti, prime comunità cristiane, mette di fronte ai nostri occhi, in questo nostro itinerario che abbiamo voluto intitolare a partire dalla volta scorsa, poiché per sempre è la sua misericordia, come questa misericordia in Gesù di Nazareth, Verbo del Padre, si è resa nota. Un testo, direi, che proprio per questo tempo di avvento che stiamo iniziando, per il tempo di Natale che si prospetta appunto dopo l'avvento in preparazione, direi che dovrebbe catalizzare la nostra attenzione dentro l'inizio appunto di questo anno della misericordia. Perché dobbiamo dircelo, la misericordia ha un nome e un volto. La misericordia di Dio non è eterea, non è sfumata, non è teorica. La misericordia di Dio si è tutta detta e tutta data nella carne di Gesù di Nazareth, nel volto di Gesù, Cristo e Signore. Ecco perché questo testo, direi, ha, testo di Filippesi 2, ha questa importanza capitale. Pensate quante volte ritorna nella liturgia delle ore e quante volte ritorna in tutti i toni dentro la scansione e dell'anno liturgico e delle feste dei santi e di momenti particolari della vita della Chiesa. Innanzitutto, ecco, il testo, come sempre, non uso la traduzione della CEI, la traduzione della Bibbia, la traduzione liturgica, faccio una traduzione un po' più vicina al testo greco, che rende un po' di più, per quanto è impossibile una traduzione, ma tenteremo di soppesare appunto i termini, perché come sempre sentire e leggere nella lingua originale, voi capite perfettamente che è un'altra cosa che ogni traduzione, per quanto fedele sia, ogni traduzione tradisce anche nel senso di tradimento, oltre che di consegna, tradisce anche. Ecco perché un attimo, un po' di riflessione in più, anche da un punto di vista linguistico, ci può aiutare a cogliere la bellezza di questo testo. Leggo, contestualizzando, anche se poi ci soffermeremo dal versetto 6 in giù. Se c'è un'esortazione pressante in Cristo, se c'è un incoraggiamento che viene dalla carità, se c'è una comunione di spirito, se c'è un tenero affetto e compassione, allora portate a pienezza la mia gioia, così da avere lo stesso sentire, avendo la stessa carità, rimanendo uniti nell'animo, nutrendo un unico sentire. Niente per contrapposizione, niente per vanagloria, ma con sentimenti di umiltà. Ognuno stimi gli altri superiori a se stesso, non mirando ciascuno ai propri interessi, ma ognuno a quelli degli altri. Per questo abbiate in voi lo stesso sentire come fu in Cristo Gesù, il quale, in forma di Dio essendo, non stimò l'essere come Dio un tesoro geloso, ma vuotò se stesso, prendendo forma di schiavo, diventando in somiglianza di uomini, trovato nell'aspetto come uomo, abbassò se stesso, diventando obbediente fino alla morte, morte poi di croce. Perciò Dio lo ha sovraesaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, di celesti, di terrestri, di infernali, e ogni lingua proclami che Signore è Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Questo è il testo che Paolo, di questo inno, si capisce che non è da tutta la struttura della stessa portata di quello che Paolo sta scrivendo, perché è un altro genere letterario, scrive ad una comunità, quella di Filippi, che sta vivendo particolari momenti di difficoltà, e credo si possa dire che c'è una vicinanza così prossima tra Filippesi capitolo 2, meglio, tra ciò che sta vivendo la comunità di Filippi e alcune realtà della Chiesa di ogni tempo, e alcune realtà che la comunità cristiana vive oggi. Direi che ci troviamo di fronte a quello che è il mistero e lo scandalo dell'incarnazione. Noi parliamo dell'incarnazione come se fosse ormai centrato talmente nell'orecchio che ci siamo quasi, se non del tutto, abituati al fatto di un'espressione che è vertiginosa e sarebbe impronunciabile: Dio si fa carne, che noi diciamo, come dire, invece di mangiare la pasta in bianco la mangiamo col sugo, la ripetiamo con la stessa leggerezza, ma questo, voi capite, è vertiginoso. Dio si fa carne, è mistero ed è insieme scandalo. Tanto è vero che lungo tutta tutta la vita di Gesù, il tentativo di Gesù sarà quello costantemente di tirare fuori da questo scandalo innanzitutto Pietro, i dodici e tutti i discepoli. Fino alla fine Gesù non ci riuscirà e dirà a Pietro: questa notte vi scandalizzerete di me, perché vedrete come nella totale vulnerabilità Dio si consegnerà nelle mani dell'uomo, rispettando la libertà dell'umano come mai nessun umano ha rispettato la stessa libertà dell'umano. Dio lo farà nella carne spezzata del figlio. Mistero, voi sapete che deriva dal verbo mio, che in greco vuol dire stare in silenzio, stare ammutoliti. Questo è il mistero, non avere le parole, percepire la bellezza attraente della verità, ma non poter disquisire sul mistero. Noi non disquisiamo, lo viviamo. Il mistero non lo si spiega, tant'è vero che nella liturgia lo si celebra, non lo si spiega, lo si vive il mistero. Allora, questo stare tacendo, chiudendo la bocca, appunto, mio, di fronte a questa realtà dove noi percepiamo la grandezza e la bellezza della verità e nello stesso tempo rimaniamo, appunto, ammutoliti. Il mistero è fuori degli schemi della logicità, di una razionalità, nel senso appunto di una spiegazione. Il mistero è, noi siamo di fronte a questa realtà, Dio che si fa carne, che è mistero, appunto, è scandalo e pietra d'inciampo. Pietro inciamperà fino alla fine perché ha, come noi spesso abbiamo questa teologia ancora molto in piedi, se Dio è con Gesù di Nazaret, Gesù non può fare questa fine. E Dio invece, che ha scelto proprio di dirsi nella totale vulnerabilità, nella totale consegna, passerà appunto per questa strada di incarnazione fino alle estreme conseguenze, perché non è, come dire, solo l'incarnazione, ma il mistero dell'incarnazione che arriva fino a quell'altezza vertiginosa dove Dio, rispettando la libertà dell'umano, si consegna nelle mani dell'umano. Il testo, poi ritornerete su questo testo, a partire anche dalla Bibbia che ognuno ha, perché questo testo innanzitutto Paolo lo scrive a questa comunità. È importante rendersi conto del perché Paolo scrive una cosa, assume questo inno che è prima di lui. Non se l'è inventato Paolo, dicevo, è la prima confessione di fede che la comunità credente prepaolina professa. Paolo la raccoglie e, scrivendo appunto ai cristiani di Filippi, la fa arrivare fino a noi. Quale comunità Paolo ha di fronte? Quale comunità cristiana? Paolo dice, e da tutto lo scritto si comprende, potrete leggere anche, è molto, come dire, non lunga e di facile lettura, la lettera di Paolo ai Filippesi. Paolo, secondo lui, e ci sono i motivi per dire questo, si trova di fronte ad una comunità cristiana che in fondo non riesce più a comprendere il mistero dell'incarnazione e il mistero glorioso della crocifissione. E questo significa che non può più accedere alla misericordia, non capisce. Ad una comunità che sta vivendo questa realtà, ed è una comunità, da tutto il contesto si capisce, che non ha delle idee storte su Dio, tanto per intenderci, non è una comunità eretica, come tante nostre buone comunità, che proprio buone buone non sono, ma che da un punto di vista di teologia e di catechismo tutto funziona abbastanza bene. Paolo sta scrivendo a questa comunità perché nella maniera di vivere, nelle scelte concrete che questa comunità di Filippi sta facendo, Paolo dice che svuotano la croce, tradiscono il mistero dell'incarnazione, non lo comprendono affatto. E dov'è, in che cosa che Paolo individua che la comunità dei filippesi sta tradendo il mistero dell'incarnazione, l'ha svuotato e sta tradendo il mistero della crocifissione, cioè quei due termini umani che dicono come Dio ha scelto di dire la misericordia nel volto di Gesù, nella storia di Gesù, negli stili di vita di Gesù. Dove rintraccia Paolo le cose che dicono, le cose che svuotano il mistero della incarnazione e della redenzione? Paolo individua questo tradimento, versetto 2 che abbiamo ascoltato, nei conflitti e nelle divisioni all'interno di una comunità. Paolo dice che c'è una non accettazione del mistero dell'incarnazione e del mistero della redenzione, non perché ci sono delle dottrine eterodosse, tanto per intenderci, può essere anche la nostra comunità così. Quando noi rintracciamo bisticci, divisioni, contrapposizioni, anche se sappiamo perfettamente il credo e lo professiamo tutte le domeniche, e i preti e i vescovi conoscono perfettamente tutta la teologia, e tutti i laici cristiani impegnati si formano e fanno e girano e vanno e si tesserano, mettete tutto quello che vi pare, quando ci sono divisioni e contrapposizioni, Paolo dice c'è lo svuotamento del mistero dell'incarnazione e della redenzione. Detto in altri termini, Paolo dice siete dei commedianti. Di cristianesimo non c'è nulla, nonostante siamo tutti parati di cattolicesimo, di ecclesiasticità, di devozione, e questa è bigotteria. La vera religiosità come prima ricaduta ha essenzialmente nell'accettazione dell'incarnazione e della redenzione mettere al bando ciò che Paolo invece vede lì nella comunità di Filippi, conflitti e divisioni all'interno della comunità. È un bel esame di coscienza per chi porta sempre il crocifisso attaccato al collo, ce l'ha in tutte le camere di casa, va e viene nelle sacrestie, nelle sale parrocchiali, nelle parrocchie, ai congressi, è un bel esame di coscienza. Questo è un testo che fa tremare a leggere, perché gratta via subito la vernice, la contraffazione della vita cristiana. Versetto 3, Paolo aggiunge qual è ancora un segno dove la comunità di Filippi ha tradito, cioè non accoglie il dirsi di Dio nell'incarnazione del Verbo e nel morire come tutti gli uomini e come nessun uomo sulla croce. Paolo lo individua, versetto 3, ripeto, nella vanagloria e nell'orgoglio di alcune persone che affermano soprattutto, naturalmente, la loro superiorità su altri. Questo è l'altro grande elemento. Allora ci può essere, lo ripeto, molta devozione, molta frequentazione anche ecclesiastica e molto, come dire, condimento e coreografia cattolica, a volte molto, molto cattolica e tanto poco cristiana. E Paolo dice, uno dei criteri per dire che si è svuotato si è svuotata l'adesione al mistero dell'incarnazione e della redenzione, attraverso cui Dio ha scelto di dire la totale misericordia, è questa vanagloria di alcuni che si sentono superiori per qualsiasi motivo ad altri. Versetto 4, ritorna, questo tradimento c'è quando si individuano delle contraddizioni alla comunione fraterna. E questa è tutta la vita cristiana. Da come vi amerete, vi riconosceranno per me. È tutto qui. Ecco perché un testo come questo, iniziando quest'anno della misericordia, che coincide, e Papa lo dice nel Misericordiae Vultus, con la festività dell'Immacolata Concezione, dove il Verbo, vedremo che cosa significa e chi è questo Verbo, decide con il Padre di rendersi noto come totale misericordia, appunto nel mistero dell'incarnazione che ci viene, che ci apre le porte dell'anno giubilare. Perché è possibile questo? Mi rifaccio al versetto 1, Paolo che reagisce con forza i filippesi a uscire da questa condizione. Non si può, dice, da credenti rimanere in questa condizione esplicitata in questa vanagloria, in queste contrapposizioni all'interno della comunità, e Paolo dice che è possibile alla comunità di Filippi uscire da questa condizione. E la parafrasi, rileggendo, diciamo come sottofondo il versetto 1, perché è possibile, dice Paolo, il testo che ho tentato di tradurre molto più vicino al greco, voi avete già esperienza dell'esortazione di Cristo, dice Filippesi. Voi avete già esperienza del coraggio che viene dall'amore. Voi avete già esperienza della comunione nello Spirito. Voi avete già esperienza di sentimenti di amore. Paolo sta dicendo in altri termini, l'esperienza di vita cristiana, quella vera che avete vissuto voi cristiani di Filippi, potete benissimo recuperare quello che si è in qualche modo rovinato in questa conformità al mistero dell'incarnazione e della redenzione. E Paolo dice, se fate questo, e i filippesi, come tutte le comunità fondate da Paolo, in questo si svegliano quando Paolo dice queste cose, se fate una cosa del genere, la mia gioia sarà al top. Paolo, da fondatore di chiese, da testimone del Vangelo, dice che a lui non interessa altro. E io credo che ogni pastore, ogni presbitero con me, ogni diacono con me, può dire in verità Il pastore non ha una gioia più grande se non vedere la conformità della comunità che è stata loro affidata a questi sentimenti. E Paolo dice: la vita cristiana che voi avete vissuto seriamente qualche volta vi permette ora di vivere e di uscire da queste contrapposizioni e di uscire da questa vanagloria. Ed è quello che io dico a voi stasera. L'esperienza di vita cristiana, quelle poche o tante, io voglia, volte che abbiamo avuto la gioia di viverla, sono la grande possibilità di uscire fuori dalle contrapposizioni, dalla vanagloria, dal pensare che gli altri comunque stiano per qualsiasi motivo e valgano 5 centimetri di bassi e 5 grammi almeno di importanza meno di noi. Paolo dice: è possibile aderire al mistero dell'incarnazione, al mistero della redenzione, quindi prendere sul serio quella modalità storica, Cristo Gesù, dirà più avanti, come l'irruzione della misericordia del Padre attraverso questa memoria delle volte che abbiamo vissuto seriamente la vita cristiana, cioè l'accoglienza del Signore Gesù. E Paolo dice appunto che questo è il grande motivo, può essere il grande motivo della sua stessa gioia, cioè questa energia ricreatrice, positiva, che la comunità credente vive, può in qualche modo riattivarsi soltanto riconformandosi ai sentimenti di Cristo Gesù. Detto in termini nostrani, non è tanto l'anagrafica parrocchiale, l'anagrafica ai diversi gruppi, ai diversi movimenti, a tutto quello che in qualche modo fa la grande falange, la grande costruzione della Chiesa a dirci cristiani. La verità del nostro essere cristiani, e questa è una delle cose centrali, sono i sentimenti di Cristo Gesù. I sentimenti di Cristo Gesù, Paolo lo dice in prima posizione, ed è quello che i filippesi hanno largamente tradito dicendo che dell'incarnazione e della redenzione non interessa loro niente. La professano con le labbra, ma non tocca loro la vita. E perché non tocca loro la vita? Perché ci sono contrapposizioni, ci sono divisioni, ci sono rivalità, c'è vanagloria. La grande opportunità, dice Paolo, è che tutta la riattivazione della vita cristiana non sta tanto nella teoria o negli eventi o nella partecipazione in modo, come dire, talvolta noi ci diciamo così cristiani, che in nome del Vangelo e in nome di cose attinenti, secondo noi al Vangelo, togliamo la vita alle persone. Ci sono delle modalità di affermazione di sé che in fondo noi copriamo con la grande copertura del Vangelo. Quante follie a volte si fanno in nome del Vangelo, in nome della verità, in nome di questo, in nome di quello. Paolo dice che la verità profonda di una comunità che si identifica con il Signore Gesù sono i sentimenti che questa comunità, e direi nell'incipit di questo cammino di entrata dell'anno giubilare, forse già soltanto questi elementi da individuare nella nostra vita personale, familiare, comunitaria, parrocchiale, sociale, già questi elementi ci dovrebbero condurre davvero ad un atteggiamento penitenziale. Perché se questo è vero, come io credo sia vero, quanto siamo cristiani? Quanto siamo cristiani? Questo inno, allora, è il canto, il racconto, in modo, diciamo, altamente poetico anche, di questo sentire di Cristo. Qual è stato il sentire di Cristo? E tenteremo di spiegare questi verbi, questi aggettivi e questi sostantivi. Un inno che la comunità è chiamata a riascoltare per mettere al centro della propria esistenza. Capite che per l'anno della misericordia, e lo faremo, si possono, avrei potuto trovare la parabola del Samaritano, è evidente, la parabola del padre buono dei due figli e tantissimi altri testi. All'inizio, con l'inizio del mese scorso, con il Salmo 135 e i testi di Osea che ci raccontano di questo apparire dentro la storia di Dio appunto come liberatore, come misericordioso. Ecco, il testo che direi può teologicamente, seriamente, cristianamente fondare una prassi, una vita in quest'anno della misericordia, io credo sia proprio questo, per quello desidero proprio soffermarmi con voi su questo testo, che dovrebbe un po' diventare, direi, quasi il sottofondo, il ritornello, per vagliare i nostri stili di vita, quanto c'è di attinenza al mistero della incarnazione e della crocifissione, ma attraverso questi elementi, non tanto la teoria, quanto ci crediamo in un'adesione della testa, quanto piuttosto aderiamo attraverso questi sentimenti di Cristo Gesù. È il verbo chiave di questo testo che abbiamo letto, è proprio il verbo che ritroviamo al versetto 2 al versetto 3. Il verbo in greco è phronein, questo verbo greco che significa sentire, avere dei sentimenti, ma non il sentimento emotivo semplicemente, epidermico, quanto piuttosto qualche cosa che nasce dall'interno. È un convibrare di tutto l'essere, dalle viscere, dalle radici più profonde, nel suo cuore, nel suo seno, nella sua realtà più profonda. Non è un phronein, un sentire intellettuale o un sentire emotivo, superficiale. Indica, direi, la partecipazione totale della persona umana in tutto il suo spessore affettivo. Voi capite che già questa indicazione, phronein, il sentire di Cristo Gesù, è quello che ci raccontavano i testi di Esodo del mese scorso. In fondo, quando Dio ascolta, si prende cura, facevamo la traduzione di quel termine chesed, che abbiamo tradotto in tenerezza, amore, misericordia, eccetera, eccetera. Uno dei significati, vi ricordate, era compassione che si compromette. Direi che questo phronein, questo sentire, non è il sentire appunto intellettuale, teorico o appunto qualche cosa di epidermico, quanto tocca le radici più profonde, noi diciamo, dell'essere. Una cosa è detta subito, leggendo questi passi, che questo sentire, che è il sentire di Gesù, Paolo dice, per il dono del battesimo, per il dono dello Spirito, è il medesimo sentire del battezzato. Non è diverso. Gesù lo ripeterà continuamente. Tutto quello che il Padre mi ha detto, io ve l'ho donato.